Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
.105 250, Radio 2000 Blackout, torniamo in diretta quando sono le 18:39 di questo lunedì 11 gennaio 2021, prima puntata del nuovo anno di Voci dall'Antropocene, settimanale di ecologia politica in onda ogni lunedì appunto dalle 18:30 alle 19:30. Prima di partire, come sempre, ricordiamo i nostri contatti, i numeri di telefono per entrare in collegamento con Radio Blackout: 011 24 95 669 per le dirette, spesso li trovate occupati per le dirette che stiamo già facendo noi, 34 666 73 263, invece i portatili, smartphone per segnalazioni, critiche, commenti, ci sti viaggiare informati su vari canali, messaggistica, WhatsApp, Signal, Telegram, eccetera, eccetera. Ricordiamo poi come sempre anche il sito della radio www.radioblackout.org, dove trovate le indicazioni per seguirci in streaming, il palinsesto aggiornate, le poche, ai noi di questi tempi, iniziative a sostegno della radio e i podcast di molte trasmissioni, una selezione degli approfondimenti informativi della mattinata. Ricordiamo poi come sempre anche il sito della campagna Sostieni Radio Blackout.org, dove con piccole o grandi, se volete, speriamo, donazioni, potete scaricare un'infinità di materiale musicale e non solo, donatoci degli artisti che sostengono Radio Blackout. E allora, con questa prima puntata dell'anno, diciamo, apriamo con uno spunto di bilancio, in qualche modo l'anno che ci siamo lasciati alle spalle, che tanti e tanti avevamo voglia di lasciarci velocemente alle spalle, è stato un anno particolare, non come tutti gli altri, segnato dall'irruzione dell'evento per i più, insomma, inaspettabile della pandemia da Covid, un segno e un evento che a molti ha fatto dire niente può più essere, niente deve più essere come prima, ma non è proprio esattamente così. Quello che vediamo, che è sotto i nostri occhi, diciamo, le impressioni più istintive, forse fugaci, ma spesso le più veritiere, ci raccontano invece, l'abbiamo visto non solo in questa trasmissione ma anche in molti altri spazi della radio, in un aumento della concentrazione di capitale dentro i grandi possessori delle piattaforme capitalistiche, delle piattaforme informatiche e logistiche del nuovo capitalismo. E soprattutto l'impellenza, la necessità di un ripensamento radicale del nostro modello di vita, di vita associata e di economia, che ci dicono essere la base di tutto, avrebbe dovuto essere radicalmente rivisto. L'apertura dell'anno scorso, meglio l'inizio della primavera, segnato dall'irrompere della nefasta pandemia, aveva in qualche modo posto delle questioni radicali di sistema sul malfunzionamento del nostro sistema, sulla sua insostenibilità ecologica, ma anche fondamentalmente umana in senso lato, e aveva in qualche modo interrogato anche il verificarsi di strani fenomeni in controtendenza, come il ripulirsi di alcune acque, il rigustare un'aria un pochino più pulita. Tutto questo è stato velocemente riassorbito dai mesi della cosiddetta riapertura e comunque dall'ansia di una ripartenza che è tutta segnata sostanzialmente dall'imperativo dell'economy first e della ripartenza con un modello energivoro, ecologicamente distruttivo e soprattutto che riproduce in schemi ulteriormente allargati e intensivi le diseguaglianze sociali che ci hanno portato all'oggi. Diciamo che insomma le prime battute dell'anno nuovo non sembrano segnare sostanziali cambiamenti di distanza o inversione di marcia. Tutta la retorica governativa su scala possiamo dire globale è scandita da diciamo dal riporre tutte le speranze salvifiche nella tecnologia medica del vaccino. Sostanzialmente stiamo assistendo a una ripartenza significativa delle infezioni al mutare del virus con nuove varianti, ma soprattutto i dati ambientali che in qualche modo avevano avuto timidi inversioni di tendenza all'inizio della pandemia ripropongono un panorama estremamente negativo, peggiorativo, drastico, che si ricolloca nel processo lungo degli ultimi decenni del global warming e dell'appeggioramento delle condizioni del pianeta. Da ultima, la notizia che abbiamo appena ascoltato nell'ultima settimana e che sarà oggetto però della prossima puntata, la lista tirata fuori dal governo della sua agenzia intermediaria, la Sogin, dei nuovi luoghi che sarebbero destinati a essere prescelti come possibile deposito unico nucleare delle scorie nel nostro territorio. Di tutto questo parleremo però la prossima settimana, mi riferisco al deposito delle scorie nucleari. Oggi stiamo un po' sul tema che trattavamo in apertura, inquinamento e Covid-19 e clima. Lo facciamo a partire da un documentino preparato da un collettivo di compagni milanesi che tra poco raggiungeremo ai nostri microfoni, con cui faremo una chiacchierata durante questa puntata. Intanto vi lascio con un pezzo musicale e torniamo tra brevissimo in diretta. Summer again, I can't explain. It comes, waves cascade. Do you? 18:50 sulle libere frequenze di Blackout. Come annunciato, torniamo in diretta per un primo collegamento con un compagno milanese, Teo, che dovremmo avere ai nostri microfoni. Pronto?
Pronto, sì, ciao a tutti e a tutti.
Ok, ti sentiamo bene. Teo fa parte di Off Topic Club, un collettivo milanese che da tempo lavora su molti nodi politici e questioni che riguardano il capoluogo lombardo, con un'attenzione particolare, diciamo, sulle mutazioni urbanistiche della città, sulla, diciamo, ristrutturazione anche dei poteri nella città milanese, e direi anche con grande attenzione anche sugli impatti ecologici, sul modello di sviluppo che diciamo la Milano di oggi presenta sul proprio territorio, ma anche su scala nazionale europea. Voi avete fatto, siete usciti da qualche giorno con un agile documentino, dossier, non so come lo vogliamo chiamare, che in poche agili pagine, in maniera molto chiara, tenta di fare un po' un bilancio sul rapporto che c'è stato, che da più parti è stato suggerito, avanzato anche con alcuni studi di carattere scientifico, ma che, diciamo, raramente conquista l'attenzione dei media generalisti o mainstream, cioè il rapporto appunto tra il tasso di inquinamento della pianura padana e la diffusione e diciamo la profondità distruttiva del virus nel nostro territorio. Infatti il vostro documento si chiama Inquinamento Covid-19 Clima, un bilancio ecologico sociale del 2020. Voi fate un focus in particolare sulla situazione lombarda, ma insomma vuole essere in qualche modo anche l'occasione di uno sguardo più complessivo e vasto. Ti chiederei come prima cosa se puoi fare breve accenno, diciamo, agli studi su cui avete fatto riferimento.
Sì, esattamente, come dicevi, come hai anticipato tu, diciamo, c'è una relazione duplice: da una parte, diciamo, l'impatto che l'inquinamento sta avendo sulla diffusione di Covid-19, e poi abbiamo, diciamo, prendendo dall'altro lato l'impatto che il Covid-19 ha avuto sull'inquinamento. Partirei dal primo, quello che hai citato appunto tu, più relativo a diverse ricerche scientifiche che sono state portate avanti nell'ultimo anno. In particolare, questo perché stiamo parlando appunto dei polmoni, di malattie respiratorie, e ovviamente Covid-19, in particolare il virus SARS-CoV-2, agisce in maniera negativa sul nostro sistema respiratorio, cosa che fa anche inquinamento. Quindi, diciamo, ci sono state diverse ricerche che hanno provato a mettere in correlazione i numeri dell'inquinamento con i numeri di fatto della diffusione di Covid-19. E stante, diciamo, alle prime ricerche pubblicate su diversi giornali di ricerca scientifica, fatte in diversi stati, quindi diciamo non solo in Italia, ma ci sono stati studi anche in Olanda, in Inghilterra, prevalentemente negli Stati Uniti, e hanno, come dire, trovato una correlazione, utilizzando anche diversi metodi di esame dei dati, tra quello che era una diffusione appunto di Covid-19 e quello che è l'inquinamento. In particolare parliamo del particolato, quello che viene chiamato PM10 o PM2.5, che è quello più pericoloso. E secondo diverse ricerche è stato denotato come addirittura il 15% dei decessi in tutto il mondo dovuti a Covid-19 potrebbe essere proprio attribuito all'esposizione a lungo termine dell'inquinamento atmosferico. Questo cosa vuol dire? Che se noi viviamo in un'area fortemente attraversata da inquinamento, i nostri polmoni di conseguenza saranno più deboli e conseguentemente si ammaleranno di più di malattie polmonari come appunto Covid-19. E anche il minimo aumento di microgrammi di questo particolato nell'atmosfera può portare anche un significativo aumento, addirittura circa dell'11%, del tasso di mortalità di Covid-19. Questa è una delle ricerche che è stato fatto negli Stati Uniti.
Una domanda che sorge spontanea e che verrebbe da fare un po', diciamo, come avvocato del diavolo, no? Qualcuno potrebbe dire: sicuramente conta, diciamo, il tasso di inquinamento per una sostanziale lesione che viene prima dell'irruenza della pandemia, e credo che molta gente è anche disposta ad ammetterlo, ad accettarlo. Un'obiezione che verrebbe dire però: l'incidenza e la diffusione non è forse dovuta alla maggiore concentrazione di abitanti per chilometro quadrato e ai flussi di circolazione più intensi nella pianura padana che altrove, nell'area lombarda in particolare? Domanda che a sua volta, come dire, non a caso però riproduce un certo tipo di meccanismo di sviluppo e di sistema economico, tra le altre cose.
Sì, certamente, nel senso che se adesso, diciamo, siamo partiti da un aspetto estremamente scientifico e, come dire, con uno sguardo abbastanza chiuso su quell'ambito, ma se allarghiamo lo sguardo per andare a vedere quello che è, diciamo, gli altri attori che, diciamo, compongono questa ricerca e provare un po' a, diciamo, ad analizzare la pandemia da un punto di vista più sindemico, diciamo, di sindemia, come è stata definita negli ultimi mesi, quindi con tutti gli altri fenomeni che concorrono al diffondersi di questa pandemia, non possiamo che focalizzarci e notare che proprio la pianura padana è una delle regioni più inquinate d'Europa. E questo sicuramente è dovuto a diversi fattori. Uno è puramente morfologico, nel fatto che appunto è circondata da catene montuose, ma soprattutto dal fatto che l'alta densità sia di popolazione porta sicuramente a un innalzamento sia di temperature da un lato che anche di veicoli che si muovono, di persone che si ammassano, e quindi sia da un punto di vista industriale, di traffico, di allevamento, tutti questi tre fattori concorrono appunto l'uno con l'altro ad avere degli effetti antropici e devastanti, in particolare sui territori, ma anche in questo caso di cui stiamo parlando in particolare sull'aria. Quindi sicuramente il fatto che sia avvenuto non ci sorprenderebbe il fatto che l'accentuamento della virulenza di Covid-19 sia avvenuto in un'area padana, quindi in nord Italia, dove il contesto industriale di allevamento è estremamente forzato e opprime, diciamo, il sistema naturale, non ci sorprende il fatto che questo è venuto proprio lì, in quel contesto, con quelle determinate condizioni.
Uno degli elementi che accennate in questo documento, non ci sono, mi pare di non aver colto su questo dei dettagli più precisi, e quindi te li chiedo adesso in diretta, è la questione degli allevamenti intensivi. Era uscito, mi sembra un mese e mezzo fa, uno studio che faceva dei riferimenti abbastanza precisi anche su una qualche relazione tra i luoghi di, diciamo, di alta concentrazione di allevamenti intensivi. Puoi dirci qualcosa di più su questo? Perché uno dei temi che anche sulla scala globale, sulla catena di produzione del virus, con i salti di specie, eccetera, è stato, diciamo, su altri livelli posto già chiaramente all'attenzione.
Sì, diciamo, se rimaniamo nell'ambito più di inquinamento atmosferico, sicuramente in un contesto di agricoltura e allevamento sono una delle principali, come dire, cause dell'inquinamento atmosferico, dovuto appunto sia, diciamo, ai liquami, per esempio, che vengono creati da questi allevamenti intensivi, che poi in atmosfera reagiscono e producono appunto del particolato che va a contribuire fortemente a un innalzamento del livello di inquinamento. Dall'altro lato c'è anche la parte su cui però non sono del tutto esperto, comunque, anche del fatto di ammassamenti di specie animali, di sfruttamento, di costrizione, diciamo, diversi sistemi faunistici ad essere compressi su un territorio che prima non lo era così tanto, porta, diciamo, poi a quei fenomeni ben noti di spillover che avvengono sempre più frequentemente poi in diverse parti del mondo. E in ambito, diciamo, urbano, la questione degli allevamenti si sente meno, si sente molto di più invece la questione del traffico veicolare, per esempio, o della cementificazione di diverse aree all'interno della città.
Ecco, veniamo quindi a questo punto che mi sembra centrale. Intanto diamo solo qualche dato così generale, sintetico, che è, come dire, significativo per il quadro. È vero che ne siamo bombardati ormai quotidianamente da quasi un anno di questi dati, però ricordare alcuni aspetti importanti. Voi ricordate che come media lombarda sono 240 decessi per 100.000 abitanti per il Covid-19, il che vuol dire sostanzialmente 2 persone e mezza su 1.000 abitanti. È un dato abbastanza significativo quando il paese mi pare stia adesso a più di un morto ogni 1.000 abitanti come media, essendo oltre i 70.000. E quindi veniamo un po' alla questione che fa un po' da cornice a tutto questo documento, cioè l'impatto appunto dell'inquinamento, in particolare dell'inquinamento dell'aria, che per quanto ci riguarda significa soprattutto due cose: il riscaldamento delle nostre abitazioni, ma anche e soprattutto la circolazione di veicoli a motore. Nel documento vostro citate questi dati: sostanzialmente tra marzo e aprile si arriva a un picco del meno 70% delle emissioni, che è il dato, come dire, più potente e significativo, e che aveva anche, come dire, che producevo una diretta percezione da parte di tutti e tutti, no? di un'aria differente, in alcuni casi anche di alcuni corsi d'acqua, dei mari differenti. Con i mesi di riapertura tutto è tornato come prima, o forse addirittura peggiorato rispetto alle rilevazioni che sono state fatte?
Sì, esattamente, nel senso che, diciamo, nonostante la drammaticità di Covid-19, è stato anche un momento
di verità.
Si è svelato più, in maniera ancora più ampia, tutto quello che è l'impatto capitalistico estrattivista che si è evoluto negli ultimi 50 anni e non solo. E questo si è visto per delle reazioni positive che, diciamo, la natura, questo attore che noi continuiamo a definire separato dall'uomo, quando invece probabilmente dovremmo sentirci parte stessa della natura per avere un ambientalismo radicale che si differenzia da quello che è un ambientalismo, diciamo, di facciata sia a livello statale che a livello poi regionale, comunale, molte amministrazioni. E la cosa interessante è che, appunto, soprattutto durante il periodo fine febbraio, inizio aprile, come dicevi, ci sono state delle diminuzioni in tutta Europa, ma non solo, in particolare sull'Europa, perché abbiamo letto un report dell'Unione Europea in cui appunto si conferma da diversi lati la riduzione di 60% di NO2, che è uno dei, diciamo, degli inquinanti più pericolosi, insieme al PM10, che anche questo è decaduto di circa il 20% appunto sulla città di Milano durante quel periodo. E l'elemento che fa più discutere, diciamo, che ci risponde al perché questa cosa, è il fatto che c'è stato un picco verso il basso di traffico veicolare su strada, in particolare a Milano, che ha raggiunto, negli agglomerati urbani, che ha raggiunto un picco del meno 70%. E, diciamo, la correlazione, diciamo, è evidente, nonché è anche la causa, quindi non solo correlazione ma anche causa. E quindi questo non va che a certificare come in un contesto urbano il fatto di dover agire sulla diminuzione, anche quasi fino all'annullamento del traffico veicolare privato, sia una delle esigenze e una delle priorità verso cui bisogna andare, e quindi non verso semplicemente a quello che viene definito la rivoluzione verde, per esempio delle macchine elettriche o così via, perché di fatto quello non va di fatto a impattare poi, se non minimamente, ma non di fatto non ha un cambio sistemico che ci porterebbe ad avere una situazione migliore come abbiamo visto durante quei 2 mesi.
Ecco, una parte poi del vostro discorso si concentra, diciamo, su le proposte, diciamo, risolutive o di inversione di tendenza che la città di Milano avrebbe messo in atto in termini di sostenibilità ambientale, quindi Milano città che in qualche modo oggettivamente è la città dell'innovazione rispetto alla sempre più provinciale Italia, e si vende anche come città, diciamo, delle nuove tecnologie, del restyling verde. Ti chiederei un po' di come dire, sintetizzare i passaggi che affrontate nel documento su queste, su quelle che sono state, diciamo, le proposte istituzionali messe in campo come risposta.
Sì, partirei appunto dall'inizio della prima ondata, diciamo, quando è stato sventolato ai Quattro Verdi questa rivoluzione verde da parte soprattutto di Milano, perché ovviamente ne fa un suo cavallo di battaglia, soprattutto nell'ultimo quinquennio di amministrazione Sala, ma non solo la città di Milano, anche a livello europeo se ne è parlato molto e mondiale, e nel quale sembrava appunto che la mobilità dolce, in particolare appunto per esempio la diffusione delle biciclette e delle piste ciclabili, avrebbe dovuto cambiare drasticamente nella fase emergenziale il modo in cui ci si muoveva in città, per appunto anche sopperire alla questione che prendere i mezzi era comunque pericoloso da un punto di vista di perché c'erano diverse persone che si potevano ammassare, quindi, e soprattutto anche perché c'è stata una riduzione appunto dei posti disponibili all'interno dei mezzi. E tutto questo è stato sbandierato come un aumento di quasi una cinquantina di chilometri di piste ciclabili, e che poi di fatto, se si andava poi a vedere nei progetti finali, le piste c'erano anche dentro controviali a 30 all'ora, cose del genere, quindi cose che poi non andavano veramente ad impattare sulla praticità di tutti i giorni di un ciclista milanese. E dunque i chilometri sono stati più o meno una trentina effettivamente di piste ciclabili fatte, ma che di fatto era una goccia all'interno del sistema stradale di Milano, che è uno dei più, diciamo, sviluppati e che conta circa 4.000 chilometri di strada, quindi si capisce come una goccia di 30 chilometri non abbia impattato, no? Non potesse impattare positivamente in un tempo così breve, e soprattutto durante l'emergenza. Infatti appunto durante l'inverno il trasporto pubblico, che ha subito un'ulteriore riduzione, si è visto apertamente che la politica di Milano è completamente cambiata e ha sospeso qualsiasi iniziativa che bloccava, ritorniamo sulla questione dell'inquinamento, quindi le diverse ZTL tipo area B, area C, ci sono a Milano, sono state sospese, nonché anche sono state sospese i pagamenti dei parcheggi, strisce blu e strisce gialle. Tutto questo è andato a sostenere un forte uso dei mezzi privati e a riportare di fatto un livello di inquinamento altissimo, che ha portato a far diventare il 2020 un anno addirittura in peggioramento rispetto al 2019, nonostante i mesi di lockdown siano stati una boccata d'aria fresca. E dunque si è svelato un po' anche il meccanismo soprattutto sul non progetto alternativo di trasporto pubblico per l'emergenza della città di Milano,
che individuate un po' come nodo, diciamo, centrale e fondamentale.
Un po' un fallimento in quest'ultimo anno che hanno avesse avuto a disposizione, nel senso che le corse dei trasporti pubblici non sono di fatto aumentate significativamente, che è stato sventolato l'introduzione di mezzi in sharing, però di compagnie private, che di fatto stanno puntando tutti sull'elettrico, ma con dei prezzi che a volte non sono accessibili per tutti, quindi di fatto anche l'accessibilità a un mezzo di trasporto diverso diventa anche, diciamo, in un certo senso classista. E dall'altro lato troviamo anche delle campagne di greenwashing che ha portato avanti il comune, come per esempio il progetto che si chiama Forestami, con il solito fisso Mi di Milano, in cui si promettono migliaia di alberi piantati a Milano. E
dopo il bosco vedere. Verticale.
Esatto, anche quello ne fa parte del verde pubblico, certo. Però anche quello sugli avanzali, però questo è un'altra cosa. Però questo era per dire che da un lato si portano avanti queste campagne estremamente sceniche e dall'altro su alcuni progetti che hanno un impatto estremamente superiore sulla città, come per esempio la svendita degli scali milanesi o il progetto che ci sarà sull'abbattimento dello stadio di San Siro, e va di fatto a compensare, se non diciamo a eliminare, anche i pochi alberi che vengono piantati all'interno di questa campagna. Quindi di fatto, se poi andiamo a mettere su una bilancia gli interventi fatti da un lato e gli interventi fatti dall'altro, vediamo che comunque la cementificazione a Milano, nonostante tutti i proclami, va avanti e va avanti a ben si vede, nonostante tutto.
Per chiudere, chiusura insomma di questo vostro documento, voi parlate un po' diciamo di proposte, una pratica di emergenza climatica dal basso, di emergenza climatica sociale. Lascio a te la parola, sapendo che, come dire, il compito è super arduo e tutte le condizioni sociali al momento ci sembrano estremamente contrarie, anche perché, per riprendere un po' un accenno che facevi nel discorso prima, spesso c'è uno scontro tra comunque il bisogno primario di sopravvivenza, di procacciamento di un reddito di vaste strade della popolazione, che stante questo sistema e soprattutto dentro le nostre dimensioni metropolitane fatica a combinarsi con una resistenza e una messa in discussione sistemica ecologica del nostro modello di vita.
Sì. Ovviamente l'argomento è assai complesso e può essere preso da diversi punti di accesso. Come accennavi tu, la complessità quindi necessita di una certa consapevolezza sull'argomento, ed è per questo che ormai da un paio d'anni abbiamo portato avanti un progetto di costruzione di centraline di rilevamento di inquinamento, che parte dal basso. È una rete autogestita che c'è a livello europeo, che si può trovare a un sito che è sensor.community, di cui noi poi facciamo parte. In particolare qua insegnavamo proprio come costruire un rilevatore di PM10, PM2.5 da installarti a casa tua, e questa era un'occasione appunto per portare una conoscenza dal basso, poi quindi autogestita, perché tu potevi autogestire queste tue centraline, i dati che venivano raccolti e così via, e diciamo direttamente è quello che viene definito il cittadino, comunque la persona singola. E dall'altro, ovviamente, però questo non basta, e nonostante la difficoltà di portare avanti iniziative al di fuori dell'ambito digitale, abbiamo provato anche a portare avanti delle iniziative che ci permettessero una visibilità all'interno del contesto urbano, e quindi abbiamo portato avanti, in particolare promosso ultimamente una critica al MAS che denunciasse proprio tutti i danni che di fatto l'attuale amministrazione, ma l'attuale sistema, quel sistema, quel modello di Milano non si ferma, che ci ricordiamo tutti come fantastico hashtag lanciato a inizio pandemia, stia avendo degli effetti negativi sulla città, e come quindi bisogna essere pronti a fermare questa devastazione ambientale delle aree verdi e la cementificazione che sta portando avanti il comune, e di tutti questi progetti di estrazione di valore del territorio e di annullamento di quello che è la proprietà pubblica in ambito urbano di Milano. Quindi questa è stata una prima iniziativa che abbiamo lanciato, una critica in massa anche abbastanza partecipata, e probabilmente continueremo ad utilizzare questo mezzo anche in un futuro molto vicino, perché ci permette da un lato sia di farlo in sicurezza, sia di farlo con un'attitudine ecologista radicale.
Io ti ringrazio per questa lunga chiacchierata e per come insomma hai esposto e sintetizzato i contenuti di questo vostro documento, che ripeto si può trovare in rete al vostro sito. Non mi ricordo esattamente la dicitura del vostro sito, se lo vuoi ricordare.
Il sito è offtopiclab.org, dove potete trovare tutti i nostri articoli, oppure abbiamo anche un canale su Telegram, sempre cercando Off Topic Lab, dove appunto rimbalzeremo qualsiasi novità e qualsiasi evento che faremo sul territorio.
Un grazie ancora e a presto su questi microfoni, direi.
Grazie a te, grazie a tutti e a tutti.
Ciao.
Ciao, buona serata.
Diciannove 17 sulle libere frequenze di Blackout, andiamo verso la chiusura della trasmissione dopo questa lunga chiacchierata con Teo dell'Off Topic. Alcuni messaggi che sono giunti: uno ci dice del controllore alla fermata Lingotto della metro, sì, controllore stazione Lingotto della metro. Un altro dice: un saluto a voi, nulla è cambiato purtroppo, ma poi nel futuro quante pandemie si dovranno attendere? Questa è la giusta domanda, e con questo vado a leggere giusto alcuni estratti di un post, diciamo la sintesi di un articolo dello studioso Rob Wallace, autore di un libro importante che, a quanto mi è dato di sapere, è in corso di traduzione in italiano, ma non se ne sa ancora quando la data, che si chiama Dead Epidemiologist, Epidemiologi Morti, che diciamo studia e soprattutto spiega bene il rapporto tra il sistema di agricoltura intensiva dentro la produzione e diffusione globale dei virus, soprattutto delle nuove pandemie. Questo post si intitola "Non a caso può l'agricoltura fermare il Covid-21, 22, 23, dando per scontato l'emergenza di nuove pandemie di massa". Dice Rob Wallace, i patogeni sono responsabili continui dell'emergenza di nuove diciamo di nuove pandemie dovute al sistema agricolo di produzione del cibo globale, che è radicato in disuguaglianza e sfruttamento del lavoro e infinito estrattivismo, attraverso il quale le comunità sono derubate delle loro risorse naturali e sociali. In risposta a questo disastro, molti propongono un'agricoltura ancora più intensificata sotto lo slogan di spargere, natura selvaggia. Un approccio, una riforestazione selvaggia in qualche modo, un approccio che attualmente sta portando a grandi deforestazioni e nuove malattie da spillover. La falsa soluzione è quella di dividere la gente dalla natura, che di fatto omette molte forme di metodi agricoli indigeni e di piccola taglia. E dice più avanti, l'agroecologia e contadina sono qualcosa di più di una questione di suolo e cibo, sono soprattutto fondate su pratiche politiche che mettono al primo posto la capacità di azione e il potere nelle mani dei poveri e delle classi popolari, della classe operaia, degli indigeni, dei neri e dei marroni. Rimpiazzano le dinamiche della distruzione ecologica portata all'urbanizzazione e dell'agricoltura industrializzata, operando in favore di dinamiche antipatriarcale e antirazziste. Ho fatto questo breve accenno a Rob Wallace perché è una figura che ha qualcosa da dire sulla situazione attuale, quindi ci auguriamo di una pronta traduzione di questo suo testo fondamentale, The Epidemiologist, ma anche perché ho trovato un altro suo post abbastanza interessante che tornava un po' sull'evento che in qualche modo, necessariamente come poteva non farlo, ha catturato l'attenzione di tutte e tutte noi nell'ultima settimana, ovvero l'irruzione delle masse trampiane hardcore a Capitol Hill. Dice lui in questo post: i sinistri e i liberali stanno cercando di portando avanti una dura lotta per discernere tutte le identità in corteo nell'assalto al Campidoglio, uno per uno, come se la politica fosse ormai poco più della frenologia virtuale. E di qua, tutte le casistiche: erano lavoratori fuori strada, piccolo borghesi, collana portante di molti movimenti fascisti. E pone un po' l'attenzione sul fatto che 74 milioni di persone hanno votato per Trump. Cercare di incapsulare tutto questo in un sottosistema di persone non porterebbe a chiarire il punto. Poi fa alcuni accenni sulla presunta provenienza di classe bassa di molti dei presenti, cosa non è, tra cui molti anche figli di una certa industria dell'astrattivismo più spietato, quella che si fonda ancora sull'ideologia di una terra statunitense infinita, e quindi la riproduzione in termini ipercapitalisti e individualisti della frontiera infinita. E chiudiamo un po' con quest'altra cosa che dice, che mi sembra abbastanza interessante. Il fascismo vince costringendo le persone intelligenti a fare i cretini, ad insultare l'idiota del villaggio, a sfottere l'ignorante, tutto necessario ma insidiosamente corrosivo. Credo che l'atmosfera ora sia diffusamente fascista e non ho senso di resistere a questo. Apprezzo il desiderio di retoriche chiare e
utili a marcare il territorio, ma spesso si fanno danni mimetici, nello specifico inconsapevolmente concedendo in forma ciò che si coglie nei contenuti. Una certa mente microfascista rischia di diffondersi tra gli antifascisti. E poi dice: quanta sconsideratezza prima della premura incapace una volta per tutte. I nostri piccoli trionfi dogmatici non liberano forse le loro vittorie? Non è così che il fascismo ci prende di mira attraverso la polverosa, perversa combinazione di puro terrore e noia?
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and gee. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day, I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good. Got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash. I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing now. My hands don't earn me too much gold for security when I grow old, but we'll all be equal under the grass. And God's got a heaven for country trash. God's got a heaven for country trash. I'll be doing all right for country trash.
105.250 Radio 2000 Blackout, 19.25, anzi 26 in questo istante. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Voci dall'Antropocene. La prossima settimana torneremo un po' invece sulla notizia di cui avevamo accennato brevemente all'inizio, appunto la dichiarazione dei luoghi destinati a diventare candidati a diventare deposito unico delle scorie nucleari nel nostro paese. Abbiamo già visto un po', come dire, le dichiarazioni, diciamo, di rifiuto di molte comunità locali per mezzo soprattutto delle loro istituzioni rappresentative, spesso con retoriche al limite della, diciamo, del NIMBY, del non nel mio cortile o poco più. Qualcosa inizia a muoversi in alcuni territori con uno sguardo un po' più ampio e generale. Torneremo con una puntata un po' dedicata a questa, anche per l'occasione per tornare sulla questione nucleare, sul suo riproporsi periodicamente come in qualche modo grande soluzione al problema energetico. Io vi saluto, quindi ci vediamo la prossima settimana. Mandiamo un grosso saluto e abbraccio, se ci stanno ascoltando, a Dana e Fabiola. In particolare Daniela, mandavo un grosso abbraccio, un bacione a Dana, io lo riporto qui. Restate sintonizzati, continuano le dirette su Radio Blackout. La sigla è a risentirci la prossima settimana.
Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong. This is all wrong.
Voci dall'Antropocene.